Vie dei bus che poi si riversano a Firenze. Andiamo a volo d'uccello sulla politica locale per dare spazio poi a riflessioni più ampie che riguardano Harvard, Trump, ma andremo anche a Cannes. Però arrivano i dati dell'affluenza rispetto alle amministrative che stanno coinvolgendo un centinaio di comuni in queste ore, un'affluenza giù di 6 punti per quanto riguarda la terza rilevazione di ieri sera. In Toscana per le regionali d'autunno si allarga la forbice tra centrodestra e centrosinistra, in realtà tra Campolargo e Tomasi. Questi gli ultimi sondaggi che vedono un rafforzamento di Giani e un sotto il 40% di Tomasi. E abbiamo rilevato anche nel nostro podcast del fine settimana Cosa è successo di Raffaele Palumbo, quanto, insomma, l'abbiamo intitolato L'attesa, perché quanto stanno scalpitando, o quantomeno sono un po' stufi questi quasi candidati di non essere ufficializzati.
Sì, ed è del tutto comprensibile. Tu hai già dato un quadro che è perfetto, Chiara. A questo punto il vero sondaggio da fare sarebbe: ma quando si vota? Cioè, se ce lo fate sapere anche in tempo utile, potrebbe non essere male. Ed effettivamente questo è del tutto comprensibile rispetto al nervosismo degli aspiranti candidati, candidati in pectore, candidati quasi certi, ma dove quel quasi fa tutta la differenza del mondo, ma anche per gli elettori, come diciamo da mesi, per avere anche idea di come poter meglio scegliere, oltretutto in un caso come questo in cui c'è un'elezione diretta. E quindi diciamo che la candidatura non è un aspetto laterale. Per certi casi, quando ci sono elezioni politiche, è anche, come dire, si discute se sia costituzionale indicare, in un momento in cui sappiamo che non si vota direttamente per il Presidente del Consiglio, il candidato presidente dei vari partiti, ma in questo caso è molto diverso. Alle elezioni regionali noi votiamo direttamente per l'elezione del Presidente della nostra regione, quindi sarebbe anche due volte utile farlo sapere sia per i candidati che vorrebbero iniziare una vera e propria campagna elettorale, che per i cittadini che su questa vicenda appunto hanno da scegliere direttamente. E il fatto che a queste amministrative che sono tuttora in corso l'andamento dell'affluenza, poi si finirà di votare oggi all'una, quindi c'è ancora modo di recuperare, ma sappiamo sempre che lunedì mattina non è giorno in cui si spostano grandi numeri in termini di affluenza. Ecco, sono dati che ci dicono che addirittura crolla al 43%, mi pare, a Genova. Dati che fanno pensare, riflettere, e in teoria dovrebbero attivare la responsabilità politica per scongiurare questi scenari nel proprio regione.
Ti chiedo invece adesso un commento su una duplice notizia che riguarda temi etici e che vede la Toscana sul fine vita non arretrare e attivarsi presso la consulta per essere appunto richiedere il giudizio dalla Corte Costituzionale sulla legge sul fine vita impugnata dal governo, e invece un passo avanti importante per quanto riguarda le famiglie arcobaleno e la procreazione medicalmente assistita, la sentenza dei giorni scorsi della consulta con cui, insomma, si arriva all'ennesima, abbiamo perso il conto, bocciatura della legge 40 di Piantedosi.
Molto bene l'iniziativa della Regione Toscana, e soprattutto molto bene l'impugnare quell'opposizione fatta dal governo, facendo presente che la regione è intervenuta in assenza da 6 anni, nonostante l'invito della Corte Costituzionale, di una legge nazionale. E quindi, come dire, sappiamo benissimo che noi stiamo operando in assenza di un quadro normativo nazionale che sarebbe opportuno vi fosse. Ma se in questi 6 anni non è stato fatto niente, noi cos'altro dobbiamo fare se non cercare nei nostri limiti, cercando di rispettare appunto le nostre prerogative, se non dare delle indicazioni per correttamente avere accesso a quello che è un diritto, così dovrebbe essere inquadrata la vicenda. Quindi io sono molto d'accordo su questa iniziativa. Sulla legge 40, guarda, io ho iniziato a fare politica sul referendum che voleva abrogare alcune parti di quella legge che, ricordiamo, nacque appunto la legge 40 del 2004, è la legge che per la prima volta normava la vicenda della procreazione medicalmente assistita, con una serie di follie talmente evidenti che subito l'anno successivo ci fu appunto l'istituzione di un referendum, anche qui purtroppo usa, come dire, cortesia, ricordare che quel referendum lì fu più o meno sabotato da praticamente tutti i partiti dell'arco costituzionale, con rarissime eccezioni. Me lo ricordo bene perché io iniziai a fare politica in quel momento lì, lavorando fianco a fianco col coordinatore di quella campagna referendaria, era Lanfranco Turci, e 29% alla fine fu il risultato d'affluenza di quel referendum, ma eravamo convinti di avere ragione. Le cinque, come dire, i cinque casi in cui pezzi di quella legge sono stati smontati ci hanno dato ragione. Tuttavia ricordiamo che quella legge lì, 2004, appunto, c'era le ultime battute di un governo Berlusconi. Tuttavia la maggioranza al cui voto a favore di quella legge si accompagnò anche il voto dell'allora Margherita, con cui poi i DS avrebbero fondato il Partito Democratico. Ecco, quella legge lì veramente era nata sbagliata e continua ad essere smontata pezzo pezzo. Purtroppo una vicenda in cui però, ricordo, ci fu anche, ed è, ci ricollega all'oggi, quella vicenda referendaria in cui non fu tanto un sabotaggio al grido di dobbiamo votare no, fu un sabotaggio al grido di fare finta di niente, così che possa morire il dibattito intorno a un tema che invece tutti ci riguardava. Esatto. E così che l'affluenza fu sotto il 30%.
Mi risuona su altri versanti, tipo quelli referendari, ma insomma su questo ci torneremo. Abbiamo 5 minuti, e su Harvard, e anche visto che tu hai una percezione reale di presenza e condivisione con studenti statunitensi che sono qui a Firenze, cosa sta succedendo rispetto davvero ai fuori nomi degli studenti stranieri, quello che è la revoca trumpiana di accogliere gli studenti internazionali ad Harvard, ma che sa molto, insomma, davvero di limitazione delle realtà interconnesse della ricerca, del sapere, prospettive inquietanti.
Tutto è tutto per una logica completamente malata che risponde all'idea del fatto che questi vengono a studiare da noi, così la dico volgare come l'ha spiegata Trump, e spesso e volentieri vengono da paesi che sono nostri nemici. Pensa, Trump è lo stesso che nello scorso mandato ebbe a firmare quel decreto di espulsione per cittadini di paesi ritenuti non amici degli Stati Uniti. Quindi una logica per cui chi è amico bene, chi è nemico fuori, ma che ora invece si allarga a tutti quanti, tutti sono nemici, tutti sono potenzialmente da bandire. È una logica folle, soprattutto per un paese come gli Stati Uniti. Io ho vissuto un anno negli Stati Uniti perché i miei genitori insegnavano là, io oggi insegno a studenti americani qua, come dire, ho un legame profondo anche familiare con un paese per il tramite delle sue istituzioni culturali, che sono quelle che fanno sì che per tanta parte io senta un legame profondo, un legame che diventa umano, perché poi con gli studenti non finisce il semestre, ci si saluta, ma ci si continua a sentire. Stamattina ho ricevuto un altro messaggio bellissimo, uno studente che è ritornato negli Stati Uniti. Ecco, tagliare di netto, secondo questa logica ottusa del nemico che viene da me per sfruttarmi, è proprio figlia di una mentalità che io spero gli Stati Uniti sappiano espellere dai propri geni, perché rischiano di infettare una mentalità, un'abitudine che invece è di tutt'altro tipo, per come ho imparato a conoscerli.
In conclusione, davvero il caso diplomatico che è scaturito dalla vittoria al Festival di Cannes, stiamo parlando naturalmente della Palma d'Oro al regista dissidente iraniano Jafar Panahi, e Simple Accident, l'importanza del cinema come strumento di espressione sicuramente è stato ribadito con questa vittoria.
Una vittoria giusta, meritata, meravigliosa, un omaggio al cinema iraniano che da anni vince con vari registi. Ora stiamo parlando di Panahi, ma c'è Farhadi, Rasulov, poi il padre di questa generazione di cineasti che è stato Kiarostami, ed è anche qui per me, l'Iran è un paese con il quale ho un particolare legame, ma è meraviglioso, e fa giusto far presente che si tratta di registi che non sono, vengono periodicamente incarcerati, periodicamente condannati, c'è chi deve vivere all'estero, Rasulov vive in Germania, ha dovuto letteralmente scappare attraverso le montagne dal proprio paese, ma che non fanno un cinema, perché se uno poi non conosce i film e poi li guarda, rimane sorpreso del fatto che poi questi registi vengano incarcerati, perché raccontano storie private, storie, vicende familiari. È ovvio che sono vicende familiari di un regime come quello iraniano, che è un regime che vuole un controllo spasmodico sulla propria popolazione anche nella loro vita privata, un regime sessuomane, sessuofobico che entra nelle camere da letto, e quindi nel raccontare vicende familiari viene fuori quanto il privato sia politico, soprattutto in un contesto come quello. Ma consiglio di guardare i film, uno è uscito di recente che non era in concorso, il seme del fico selvatico, se non ricordo male. Bellissima storia del tutto familiare, in cui non c'è di fatto la politica che entra solo per una vicenda che muove le fila del racconto, ma che sono storie di famiglia, di sentimenti, che chiamano invece all'unità, all'amore, al volersi bene, in opposizione invece ad un regime che purtroppo è quello che vuole opprimere anche le vite private dei propri cittadini. Quindi guardate i film di questi registi, perché sono racconti meravigliosi di un paese che è tanto più bello, tanto più complesso di quanto il regime purtroppo ci presenti ogni giorno come sua faccia.
Il seme del fico sacro era quello a cui facevi riferimento.